E con 3, 2, 1, go!
Buongiorno!
Buongiorno, io sono Chicco Casolari e questa è la radio Non è un frigo, qui c'è la Miki. Miki, tu mi porti sempre degli ospiti straordinari e nel mese d'agosto ti sei veramente superata. Abbiamo fatto trasmissioni molto belle.
Sì.
Quella di stamattina però ha l'oro in bocca.
Esatto,
come il mattino.
Questa è l'ospite che già si introduce da sola.
In mezzo,
ormai gli ospiti fanno... La radio Non è un frigo
ormai...
Siamo fluidi.
Noi non siamo più padroni della nostra, del nostro frigo.
Siamo fluidificati.
Io non capisco.
Siamo fluidificati. Avete presente Guglielmo Tell? Qual era il suo pregio?
La sua specialità.
La specialità era quella di scoccare, schioccare, stoccare, tirare.
Mangiare le mele.
No, prima le centrava.
prima le centrava con
l'acqua.
Quelle pelava.
Con la freccia.
Metteva le frecce.
Noi stamattina, cari ragazzi, qui alla radio Non è un frigo, sui 101 e 300 in FM, nella collaborazione storica oramai che abbiamo con Antenna 1 Rockstation di Fiorano, ospitiamo, cari amici di Linea Radio, Giavelli Stefania.
Ciao a tutti.
E non abbiamo detto poco, abbiamo detto Giavelli Stefania, oro nel tiro con l'arco.
Esatto.
Cari amici, grazie per avermi portato un'arciera addirittura. Perché benvenuta Stefania.
Grazie Claudio.
L'arco è di tutti, tutti possono praticare questo sport.
Certamente, da qualsiasi età, cioè diciamo da 8 anni in su fino a 80 anni, 90 anni.
Allora,
diciamo
partiamo con le domande tecniche. Come si fa intanto a gestire l'arco? Da che cosa è composto un arco?
L'arco è composto, parliamo dell'arco base, che è l'arco nudo, è composto da una parte centrale che si chiama riser, a cui vengono attaccati quelle parti ricurve che sono i flettenti, e un bottone che viene messo di fianco a dove si appoggia la freccia, è una parte opposta rispetto al resto, il resto è l'appoggio della freccia, la corda ovviamente, e poco altro, perché l'arco nudo non ha mirino e non ha altri tipi di
strumenti di aiuto. Quindi il bottone è l'unico riferimento che avete per il...
Il bottone serve solo per dare una direzione un po' più precisa alla freccia, però in teoria si potrebbe tirare anche senza.
Direttamente.
Non è fondamentale, cioè è fondamentale da un certo punto in poi, perché se si vuole tirare a un certo livello serve anche il bottone. Però diciamo che l'arco nudo è l'arco più semplice a livello di strumentazione, di accessori. E poi abbiamo l'arco ricurvo, che è quello olimpico, detto olimpico perché è l'unica specialità che viene ammessa alle Olimpiadi, che è come l'arco nudo, però in più ha il mirino, ha un clicker,
tutte quelle freccette che si vedono,
ha degli stabilizzatori.
Stabilizzatori, esatto.
Eccetera. Detto che è uno stabilizzatore.
E poi c'è l'arco compound, che è un arco, diciamo, un pezzo unico, perché gli altri, ad esempio, quello che vi ho detto, i flettenti sono smontabili, cioè tu ogni volta che tiri con l'arco devi montare l'arco, mettere la corda, mettere i flettenti, la corda, eccetera. Il compound è un pezzo unico fatto da delle carrucole, anche questo chiaramente ha la sua corda, però ha... la livella, oltre che al mirino, diciamo che è quello più accessoriato.
Quindi ti aiuta dei sistemi di assistenza al tiro in un qualche
modo. Assistenza al tiro, perché una volta che tu hai aperto l'arco non hai più, senti più la forza di dover mantenere, cioè dopo ci pensa l'arco stesso.
Una
in questo
sorta
caso.
Di macchina da guerra, insomma.
Sì, diciamo che nell'arco nudo invece tu hai, nel momento in cui sei in trazione, devi mantenere
la trazione
cercare di mantenere la mira, puntare la freccia verso l'obiettivo e poi rilasciare con le mani, ovviamente hanno una patella per proteggersi quando si prende la corda, e l'unica maniera per regolare, diciamo, l'altezza della freccia con l'arco nudo è muovere la mano lungo la corda, perché non c'è altra maniera, a differenza
di
non avendo un mirino
certo,
è così.
Certo.
E quindi questi, diciamo, sono i tre tipi di arco principale.
Quanto pesa una freccia? Perché sembrano leggeri, ma in realtà non lo so.
Ma allora, il peso della freccia, sinceramente, non ti so dire, però diciamo che questo varia anche dal tipo di materiale in cui sono fatte e dal tipo di punta che metti.
Scegli la punta
in base, si chiamano grani. Okay. È un tipo di, cioè è come una sottomisura del grammo, ovviamente, perché è una minima misura. Una punta pesa pochissimo, e poi c'è il pezzo della, diciamo, c'è l'asta e poi le alette, insomma, e poi c'è la cocca, che è quella che si incocca nella corda.
Ma non c'è una freccia determinata da regolamenti, non lo so, deve pesare tanto, deve avere...
No, non c'è...
Interessante questa cosa.
No, il materiale sì, perché ad esempio ci sono degli archi che non abbiamo nominato, che usano le frecce di legno, ad esempio il lombò, che è l'arco più... è quello che, diciamo, potete associare all'idea di Robin Hood. Il lombò è un arco tutto di legno e ha queste frecce di legno, mentre le nostre che usiamo sono
carbonio,
alluminio, insomma, di una lega particolare. No, sono leggere le frecce. Poi quello che incide tantissimo sulla gittata della freccia è il libraggio. E gli archi ovviamente hanno libraggi diversi a seconda di quanto tu sei in grado di aprirlo, cioè la muscolatura e tutto quanto, per cui è anche per questo che le donne gareggiano in una divisione diversa dagli uomini, perché uno pensa, vabbè, è un tiro con l'arco, basta la mira, ma in realtà non è questo.
C'è anche potenza.
C'è la tecnica, ma c'è anche una certa potenza data anche dai muscoli che ti permette di aprire un certo libraggio, che insomma ovviamente nelle donne è più limitato rispetto a quello degli uomini. E questo si può cambiare nel corso del tempo.
Senti Stefania, abbiamo parlato dello strumento con cui, diciamo, scocchiamo la nostra freccia.
Sì.
Parliamo a questo punto anche dei diversi target, perché abbiamo detto ci sono diversi tipi di tiro, quindi c'è un tiro da campagna, un tiro 3D,
esattamente,
un tiro indoor, un tiro outdoor, però insomma, indicativamente sempre abbiamo dei target dinanzi a noi. Come è composto un target? Immagino che qui invece ci siano delle dinamiche abbastanza
uniformate. Ci sono degli obiettivi, si chiamano appunto bersagli, che variano a seconda del tipo di gara che uno fa, ad esempio nell'indoor, che è la parte, diciamo, sono le gare che si fanno internamente tutto l'inverno, si tira 18 metri e c'è questo bersaglio che, diciamo, è uguale per tutti, dall'allievo fino al master. Sto parlando delle varie categorie di età, perché gli arcieri sono divisi in base all'età. Quindi si parte dai giovanissimi, poi ci sono i ragazzi, gli allievi, gli junior, i senior, i master. E diciamo che a parte, direi, i giovanissimi e forse anche i ragazzi, non mi ricordo, comunque dagli allievi in su e nell'indoor si tira tutti a 18 metri. E questo fa sì che poi quando si vanno a comporre le squadre all'interno di una società, persone di età differente possono formare una squadra insieme. E questo è l'indoor, è il tiro alla targa indoor. Poi c'è il tiro alla targa outdoor, che nel caso dell'arco nudo, ad esempio, tira fino a 50 metri. Poi c'è poi l'olimpico invece arriva a 70, dopo ogni arco ha delle distanze differenti. Poi c'è il tiro di campagna, che è un tipo di tiro con l'arco che prevede diversi bersagli posti a distanze differenti lungo il percorso. Si fa un percorso di 24 piazzole e ci sono distanze diverse da una piazzola all'altra.
E lì avete animaletti, avete
no,
il sagome?
No, questo non è, quello che mi dici tu è il 3D.
Ah, ok, scusa.
Questo qui, il tiro di campagna, ha semplicemente i paglioni con dei bersagli che sono neri e gialli, non sono quelli colorati che vediamo nel targa, e la difficoltà sta nelle pendenze, perché
nell'ambiente circostante,
perché ti può confondere, poi metà gara la fai conoscendo le misure e l'altra metà devi invece riuscire a capire tu a che distanza è il bersaglio, e questa è una difficoltà, perché come ti dicevo, siccome tu devi regolare la distanza, riuscire a fare il tiro in base a come regoli la mano sulla corda, e devi capire a che distanza è. Una gara molto bella perché è mezza alla natura, diciamo che il tiro con l'arco è uno sport piacevole proprio perché è quasi sempre all'aria aperta, tranne da ottobre a
in inverno, certo,
alla primavera, cioè diciamo
si
che qua in Emilia
vi piove in testa,
sì, quindi lì si deve fare in palestra, 18 metri è già un pochino più noioso, però certo. Insomma, per il resto è sempre all'aria aperta, il tiro di campagna è molto bello. Quello che dicevi tu invece è il 3D, che consiste nel tirare delle sagome di animali, anche queste a varie distanze, cioè non so, l'orso, il lupo, la chiocciola, ci può essere di tutto, la chiocciola ovviamente non ha dimensioni naturali, esattamente, però anche questa è molto, molto carina perché è sempre in mezzo alla natura.
E lì immagino la parte del corpo che viene colpita sarà il punteggio.
Sì, no? Esattamente.
La più vitale, la meno vitale.
C'è la parte vitale che viene identificata da un bersaglio che tu vedi a distanza, anche prima di tirare, comunque all'inizio, cioè dove nella linea di tiro tu hai una foto che ti fa capire qual è il punto dell'animale che devi colpire per avere un determinato punteggio, e se colpisci l'animale ci sono varie zone e vari punteggi. ci sono punti che non devono essere colpiti, tipo le corna, tipo gli zoccoli, per quelli che danno zero punti.
Ed è tutto analogico, cioè non ci sono strumenti elettronici che rilevano dove la freccia è arrivata davvero.
No,
quindi
non
contestazioni non ce ne sono, cioè si aspetta che la freccia sia stata scoccata, sia arrivata sull'obiettivo.
Poi vai a vedere dove è finita sul paglione. E
sì, qui diciamo che nell'indoor, cioè nel tiro alla targa, indoor o outdoor, quindi che è statico, un tiro dove tutti siamo sulla linea di tiro, ci sono gli arbitri,
evidente,
quindi
certo.
Lì tu hai, hai un dubbio, chiami l'arbitro. Ma nelle gare che ti dicevo, dove tu sei sempre in movimento, perché tu parti con la tua, si chiama pattuglia, sei tu e altri tre arcieri e sei in giro per il bosco, ovviamente non puoi chiamare l'arbitro, lì si stabilisce a votazione, nei quattro arcieri decidono se dare il punteggio superiore o inferiore.
Prima del primo break musicale, Stefania, ti chiediamo un ulteriore esercizio: come si misurano i punti in questo diciamo target, o come tu hai definito meglio, più tecnicamente,
la stessa cosa. E niente, ci si parte dal punteggio, facciamo quello più alto, che è il più bello, la parte centrale, che è quella gialla, dal 10, il 9, e poi seguire fino all'1, e poi c'è lo 0, che se tu prendi fuori dal bianco,
proprio non becchi
perché ci sono vari colori, c'è il bianco, che è l'1 e il 2, tutti i colori che identificano un punteggio. E in base a dove
quindi
tu
è frazionato,
metti, frazionato in base cerchi,
9
in tanti
parti,
cerchi. E c'è la parte gialla che ha due sezioni, una che vale 10, una che vale 9, e poi via ci sono gli altri colori, il rosso, il blu, eccetera, sempre andando verso l'esterno.
La freccia arriva, tocca il 9 e cade, non rimane conficcata nell'obiettivo.
Quello può essere appunto lo stesso, un punteggio, perché noi cosa facciamo? Mentre tiriamo, facciamo la gara, facciamo queste volée, si chiamano, mettiamo nella gara indoor, tiri tre frecce, e poi dopo si va tutti verso il bersaglio per guardare i punteggi, segnarli. E dopo che si è finito di segnare gli score, si segnano anche tutti i buchi che sono stati fatti nel bersaglio. Questo perché appunto, se dovesse accadere un rimbalzo, tu riesci a capire qual è l'ultimo,
sì, il nuovo buco che
è stato creato, perché non ha il segno. Quindi insomma, c'è la maniera di ricostruire il tiro.
Eravamo a Pordenone in Friuli ai campionati italiani indoor, tu del team eri all'ultima freccia, io ti stavo guardando su YouTube in diretta, avesti un pensiero strano, ma ne parliamo dopo il silenzio gioioso e godibile dei Depeche Mode. Enjoy the silence.
Just a bit. I'm done.
E con un grandissimissimo pezzo di Depeche Mode vi abbiamo portato al primo break di questa mattina. Rimetto gli occhi in condizione di leggere, eccoci qua. Allora, ci eravamo fermati, cara Stefania Giavelli, Arciera, vedi, c'è sempre questa faccenda del femminile.
No, ma solo in questo, guarda.
No, ma
sì, perché negli altri sai che sta male, però qua effettivamente.
Questo dai, ci sta Arciera.
Ci sta Arciera.
Ci sono alcuni che si possono utilizzare.
Sì. Eravamo fermi ai campionati italiani indoor a Pordenone, in Friuli.
Sì.
Era l'ultima freccia che avrebbe determinato l'oro per il tuo gruppo. Toccava a te, in qualità di leader, se non ricordo male, della spedizione, o comunque
toccava lei, perché
turno,
era il suo turno.
Hai ragione.
In effetti
era il tuo turno. Scoccasti quella freccia, ma nei tuoi occhi c'era incertezza, e quella freccia purtroppo
andò male
per un punto.
Allora, eravamo lo shoot off, praticamente. Lo shoot off che cos'è? È come uno spareggio, diciamo, che c'è dopo che tu hai fatto degli scontri. La nostra squadra, che era costituita appunto da tre persone, io, Leonora Strobbe, che tra l'altro è stata campionessa mondiale di tiro con l'arco, e Barbara Feltre, che aveva appena vinto l'oro, Barbara Feltre di 16 anni, Leonora 32-33, poi
tu
io che
sopra.
Sono over 50, diciamo, master, va
appena,
bene.
Appena passati.
Ecco,
da
sì.
Avevamo un paio di lustri.
E niente, stavamo disputando questa finale per loro, di squadra, arco nudo, e niente, siamo arrivate pari con le nostre avversarie, che erano gli arcieri delle Alpi, e in questa finale, che tra l'altro ho visto definire la Fitarco bellissima, proprio perché siamo arrivati
molto
pareggio,
vincente, io non ci capisco nulla, ma
allo shoot off, e niente, scoccate queste frecce, praticamente quando io ho tirato la mia mi sono accorta di avere gambe e braccia diciamo dure come legno, come neanche di più del legno, non riuscivo a muovermi praticamente, perché di colpo mi è arrivata tutta l'ansia, lo stress. Certo. C'era il pubblico e tutto quanto, fino a quel momento lì tutto bene, poi in quella decisiva, che poi vabbè, diciamo che è decisiva in quel momento lì, ma è tutto decisivo nello scontro,
perché poi cioè, è tutto il percorso che hai fatto fino
conta
lì,
anche tutto quello che è stato fatto prima, magari errori miei, errori anche di qualcun di altri, perché può capitare insomma in una squadra, che però quando sei allo shoot off e niente, così siamo venuti a casa con un bellissimo bronzo, che comunque è una soddisfazione incredibile, perché insomma ai campionati italiani andare sul podio è sempre una grande conquista, soprattutto per me che tiro da poco.
Qui facciamo l'argento, però
argento, perché ho detto bronzo. stavamo facendo lo scontro per l'oro e siamo arrivati secondi praticamente, abbiamo preso l'argento.
Una domanda, ma dimmi, perché tu diciamo rappresenti gli arcieri di Pinè di Trento quando sei nativa di Sassuolo?
Sì, perché io ho iniziato a tirare lì, praticamente io non tiro da tantissimo, tiro dal 2020, da agosto del 2020, che tutti ci ricordiamo come un anno orribile, e io abitualmente vado in vacanza a Baselga di Pinè, provincia di Trento, dove c'è questo campo di tiro con l'arco, e tutti i mesi, cioè tutte l'estate praticamente i responsabili della società fanno promozione luglio-agosto per i turisti.
Nominiamo però l'allenatore, che io l'ho conosciuto.
Allora, sono due squisita. I due allenatori degli Acciaieri di Pinè sono il fondatore, che è Aldo Maccarinelli.
Grande Aldo.
Storico.
Un saluto,
Aldo,
un abbraccio.
Certo,
un abbraccio,
glielo faremo sentire. E poi suo figlio, che è Igor, che è quello che segue adesso gli arcieri, ci porta in giro, ci scrive le gare, fa un sacco di roba. E fanno quindi questa promozione in luglio-agosto per i turisti. Tu vai lì dalle 5 in poi, se vuoi provare ti danno l'arco scuola, ti danno le frecce, tutto quanto.
Avete sponsor in questa organizzazione? O?
C'è, sì, lo sponsor Visit Trentino, che è
lo
sponsor diciamo principale.
Regionale.
Sì, è uno sponsor diciamo principale. E quindi niente, io così ho provato, perché mi ha sempre attirato, proprio perché anche qui da noi, nei nostri paraggi, passando sul ponte della Veggia si vedono questi
paglioni di sotto
di un'altra società, e mi ha sempre attirato. Ho provato così, quell'estate lì ho provato varie volte, mi piaceva, poi quando sono venuta a casa ho deciso di continuare.
Non hai perso frecce, come si dice?
Beh sì, insomma, di frecce nella vita dell'arciere se ne
tanto la perdi, esatto.
Se ne perdono e se ne rompono, e non bisogna pensare a quanto costano, perché
esatto,
è uno sport.
Vabbè, qual è il costo, dai, più o meno?
No, allora, se tu vai su,
dipende
allora
dal materiale.
L'entry
sì
level, vabbè, una cosa.
Beh, no, l'entry level, puoi prendere una buona freccia, no, entry level, freccia base, 7-8 euro,
però
poi arrivi a quelle che
costano poco.
No, però quelle che usiamo adesso costano anche 30 euro.
Esatto, sono oltre
20 anche 30 euro.
Sì. Non tirerò con l'arco.
No, ma poi, a parte quello, l'arco, un buon arco costa,
è costoso, esatto.
Quando fai le gare paghi, insomma, diciamo che la vita dell'arciere è una vita di sborsi, esatto, però di grande soddisfazione, perché è veramente uno sport molto rilassante, che ti insegna a concentrarti, ti insegna a star sempre sempre diciamo avere l'obiettivo in mente, quindi dire devo raggiungerlo, devo riuscire a fare anche sacrifici, impegnarmi per avere un risultato. E quindi niente, io ho iniziato lì, ho continuato con loro, poi ovviamente quando sono là mi alleno là, quando sono qua
Aldo ti diceva, io ricordo, eravamo due estati fa su, Aldo ti diceva sempre una cosa, però non ricordo cosa fosse riferita.
Guardare la pallina. Ma sì, perché poi ogni coach ha i suoi metodi. Diciamo che Aldo, devo dire che insomma l'ho conosciuto in tutto l'ambiente della Fitarco da tanti anni.
Una persona veramente squisita.
Vede subito, ha un occhio incredibile e si accorge subito del difetto dell'arciere. Non è da tutti riuscire a vedere immediatamente.
Lui è stato campione?
No, lui non credo che abbia mai tirato, sinceramente. Okay. Però è sempre stato.
Però costruisce, fa assistenza agli strumenti.
Cioè lui certo, veramente. E tra l'altro fra qualche giorno compirà gli anni, settembre, quindi farà anche un bel traguardo. E no, mi diceva, siccome si era accorto che probabilmente spostavo la testa mentre stavo in mira, lui aveva messo una pallina da guardare, che potrebbe essere qualsiasi altra cosa, da tenere sempre lo sguardo fisso su questo punto per non spostarsi. Infatti da allora non hai più spostato la testa. Ho altri difetti, ma quello penso di averlo corretto.
Quello l'hai tolto.
No, tra l'altro c'è un trail indoor lì bellissimo, attrezzato, dove
sì, non ho mai visto il campo di trail.
No, ma poi ci faranno, ci sono in previsione grandi lavori.
Basilica doveva partecipare ai campionati invernali, poi non si sa bene per quale decisione.
Sì, Milano-Cortina.
Non c'è stato l'accordo politico, no? Trasformare il DOM in qualcosa di più ordinato.
Sì,
perché
sì.
c'è un'enorme pista di ghiaccio, è bellissima.
Di velocità, pattinaggio di velocità, doveva essere disputato la Milano-Cortina, poi sono state trovate altre sedi, però insomma è stato promesso a Basilica di Pinè di fare un grosso intervento sullo stadio, fare un centro polifunzionale per i vari sport, e quindi anche il campo tiro con l'arco dovrebbe essere modernato, darti una struttura un po' più
professionale. Dati i risultati che portate a casa, senti, nel 1970, quindi siete quasi coetanei, la Fitarco viene riconosciuta formalmente dal CONI.
Sì, più o meno in quegli anni lì, adesso l'hanno preciso, diciamo che la Fitarco è nata nel 61, che appunto è la nostra associazione nazionale di tiro con l'arco, e qualche anno dopo è stata riconosciuta dal CONI. Ci sono state partecipazioni alle Olimpiadi, sempre dopo, da lì in poi ci sono sempre state.
Quest'anno 24 a Parigi ci sarà,
certo.
Che tipo di tiro è questo olimpionico?
Allora, praticamente alle Olimpiadi sono ammessi solo, come ti dicevo, l'arco olimpico. Ricurvo, ho detto arco olimpico proprio perché è l'unica specialità che può partecipare. E tranne nelle Paralimpiadi, dove invece è ammesso anche il compound. Nelle Paralimpiadi c'è sia uno che l'altro, e si sperava che riuscissero a introdurre anche il compound almeno nelle Olimpiadi, ma per ora non è stata inserita come disciplina. Avremo dei grandi rappresentanti per l'Italia, ci sarà Chiara Rebagliati, Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli.
Tra di voi vi conoscete?
Io li conosco perché, ecco, un'altra cosa molto bella del tiro con l'arco è questa, che quando tu vai a fare le gare durante l'anno per qualificarti ai campionati, ti trovi sulla linea di tiro anche questi grandi campioni in certe gare, per cui insomma, come dicevo, è uno sport che sulla stessa linea di tiro è possibile trovare, permettimi il termine che non si sa mai come dire, insomma, il normodotato con la persona che ha disabilità, perché nel tiro di targa, che è statico, diciamo, sulla linea di tiro ci può essere anche una persona con la carrozzina nella stessa gara. E anche a livello di età, diciamo, viene tutto molto livellato, perché appunto, come dicevo prima, una squadra può essere composta da persone di diverse età. E quindi allo stesso tempo il neofita può trovarsi a fare una gara con due paglioni più in là il grande campione, quindi questo è molto, una cosa molto carina, molto
che ti spinge. Vincono tutto, perché mi ricordo quando mia figlia tirava con l'arco e capitava appunto che avessero nello stesso momento che ci fossero appunto questi grandi campioni, ovvio che ti fanno 10 a ogni freccia, quindi
è chiaro, perché poi appartengono ai corpi magari di polizia, guardia di finanza, alcuni
si allenano tutti i giorni, ecco, lo fanno di mestiere,
esattamente, però insomma tanto di cappello, perché poi può capitare anche l'outsider che arriva a un campionato e che ti batte il campione olimpico,
certo.
Allora dici allora è tutto possibile,
ce la posso fare
esattamente.
Poi a un certo punto della storia la nostra sassolese Giavelli Stefania Arcera,
mi raccomando,
degli arcieri,
torna a Sassuolo con una medaglia d'oro al collo.
Sì, allora veramente erano due.
Cosa è successo? Sì, poi saremmo in giornata.
Si è praticamente clonata in quel momento.
Sono due specialità.
No, perché una volta praticamente in giugno.
Bisogna, insomma, dirlo.
Diciamolo, dai, visto che dopo l'argento, che ho ancora qua, diciamo così, c'è il magone.
È rimasta lì.
Sì, esatto. No, ho partecipato alla Coppa Italia Master, che è riservata appunto, essendo master, agli arcieri che hanno più di 50 anni. E si è tenuta a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, E lì ho vinto l'oro sia di classe, diciamo, nella la parte di, della gara di qualifica, e poi assoluto. Quindi ho vinto due ori. E
sono stata... L'assoluto è quello che vince il campionato.
Cioè, quel l'assoluto è praticamente mettere insieme tutte le donne che hanno, diciamo, per farla breve, che hanno gareggiato, ad esempio, nell'arco nudo, fai una gara unica. Prima magari eravamo suddivise per fascia di età. Addirittura, no? Quindi 50, 55, 55, 59, dopo invece abbiamo fatto una, l'assoluto di solito comprende tutti. E niente, io ho vinto l'oro, una bella coppa, due belle coppe anzi.
Un sacco di soldi che deve ancora finire
allora,
di contare.
Allora, soldi zero perché...
Sì,
allora,
quelli purtroppo non ci sono mai.
Non ci sono mai. Noi allora vinciamo...
A volte c'è del cibo, mi ricordo.
Sì, sì, perché poi mi dicono, gli arcieri che tirano tanti anni si erano stufati di vincere sempre queste medaglie inutili. Allora hanno cominciato a mettere... l'ambrusco, il formaggio grana, oppure se sei in Trentino il succo di mela, la marmellata,
che fanno sempre piacere, quelli mi ricordo.
Sì, sì, perché alla fine, insomma, visto che comunque paghi ogni volta che fai una gara, però ripeto, è uno sport che io consiglio a tutti, ai bambini, ai ragazzi, a...
Senti, ne approfitto, a proposito di vittorie in spezie, come si dice in spagnolo, preparati perché poi Miki ti porterà sul tracciato della ricettina, la ricettina dell'arcieri, ci dovrai raccontare qualcosa della tua cucina. Cioè, che cosa dammi cucinare? È già pronta, già il sorriso che ti farà sognare. Senti, Stefania Giavelli, hai portato a casa l'oro, quindi noi dalla tua playlist, perché dobbiamo dire, cari amici ascoltatori, che stamattina la playlist è curata dalla nostra ospite, regaliamo ai nostri amici ascoltatori, dicevo, da uno dei forse migliori album degli Spandau Ballet, Gold. Dopo questo secondo break musicale, che non troverete, amici ascoltatori, che ci ascolteranno in...
Ma no, allora ci ascolteranno quando metteremo sul podcast sul sito.
Perché sul podcast non c'è
no,
la musica.
No, non possiamo mettere
non
la
possiamo.
Musica.
Vabbè, comunque questa mattina ce la siamo goduta, domenica in replica
domenica
ce
in
la
replica
godremo
ci ascolteremo
nuovamente.
La musica nuovamente.
Torniamo in diretta, cari amici ascoltatori, con l'arciera Giavelli Stefania, sassolese, oro, e voglio dire, non ho detto ciccioli, perché qua si vince, si è vinto l'argento, si è vinto l'oro, e ci sarà, come dicevi Stefania, off records, una nuova specialità, no? Che nasce...
Sì, allora, la nuova specialità è già nata, perché parliamo della Run Archery, okay. Praticamente è una gara che prevede corsa e tiro con l'arco.
Corsa e tiro con
l'arco. Cioè, sono quelle robe tipo triathlon, quelle
sì.
cose, cioè da supereroi.
Più o meno sì, diciamo che una volta c'era la ski archery, facevano okay. sci di fondo e tiro con l'arco. In questo sì, caso giusto. Si tratta della run archery, che è una disciplina che si vorrebbe portare avanti. C'è stata una gara sperimentale il 28 luglio di quest'anno, quindi pochi giorni fa, poche settimane fa.
Qui in Italia?
Sì, sì, a Subiaco, in okay. provincia di Roma. Hanno partecipato anche alcuni della nostra società, ragazzi soprattutto. E
Sì, perché sì. poi sai correre e riuscire anche a mirare bene dopo con l'arco, ci vuole un certo fisico.
Esattamente, perché adesso lì la gara sperimentale è stata fatta prevedendo distanze molto più corte rispetto a quello che sarebbe la distanza ufficiale, che sarebbero 12 chilometri da percorrere.
Oh mamma mia!
12 chilometri, tra l'altro corsi con l'arco in mano. Tranne le frecce, che tu te le trovi già in postazione.
Ma quando... non male, non così, perché poi correndo se mai
sì,
uno le perde per
sì,
strada.
Sì, per non dover correre con una faretra, con le
no,
frecce.
Mi immagino la scena, partono 14 arcieri, poi lungo la strada, siccome non li vede nessuno, qualcuno le frecce le può anche magari usare, no? Per
sì,
eliminare
uccidono
qualche,
i vari
concorrenti.
Concorrente,
alla fine vinci perché sei rimasto
sono
solo.
Sono io!
No, tra l'altro è una gara che ovviamente... adesso in quel caso lì principalmente siccome è organizzata dalla Fitarco hanno partecipato gli arcieri, ma sarà aperto soprattutto ai podisti, quindi ci sarà
certo.
perché a quel punto lì uno corre
sì, nella speranza poi di beccare un paglione,
però
dopo.
Il paglione, diciamo, l'obiettivo, cioè i bersagli sono quelli che quando si colpiscono cadono, no? Così vedi subito se l'hai colpito,
okay. quelli
come con il biathlon mi sembra che
sì.
Però è anche vero che se tu non lo colpisci fai un giro di penalità, per cui
12 km
anche di devi ripetere i 12 km.
No, non ripeti i 12 km, hai una penalità di un certo.
Ma sì, ti daranno un po' di tempo, se mai, ti tolgono 2-3 secondi.
No, no, ti fanno percorrere, adesso non so quanto, comunque di penalità tu di fare un giro particolare.
Allora, se tiri male praticamente fai 50 km, è un casino. Perché
ma fa la penalità, non incide così tanto, però devo dire che sicuramente un podista che corre molto veloce, secondo me, alla fine forse ha la meglio sull'arciere, preciso,
sì,
non
può
so
essere.
Perché
non è uno sport molto dinamico.
Dipende dalla grandezza dell'obiettivo. Se
no, è piccolino, è di 16 di diametro.
Sì, allora sono quelli piccini.
A
18 metri,
no, guarda, 18 metri non sono mica tanto vicini.
No, spiegato, sono i 16 centimetri che sono veramente
piccini.
No, ma
sono piccoli, infatti, i bersaglietti non sono quelli grossi normali.
No, infatti, no, questo perché si vuole praticamente introdurre questa disciplina, si spera che le varie società che ci sono in Italia.
Quante sono le società in Italia?
Ah, allora, le società sono più di 500.
Però,
sì,
distribuite in modo equo?
No, sono soprattutto al nord, Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana sono quelle che hanno più...
Quanti sono gli impianti? Vabbè, magari è un dato difficile da reperire. Sì. Gli impianti indoor che consentono di
considera che tu... tiri in palestra,
ovunque,
sì,
in palestra,
per dire questa qui del Palacheo, perché c'è qua vicino da noi,
o forse no,
gare, cioè.
Ci sta guardando strano,
no. Cioè, tu vuoi sapere quante strutture...
No, dico, se ci sono delle strutture fisse
di solito
come
si utilizzano,
in
inverno ci sono società che hanno la loro palestra a disposizione continuamente solo per loro e quindi la usano, hanno i paglioni, mi viene in mente K Cosmos a Rovereto, anche noi al Sito di Pinè abbiamo non una grande palestra, però qualche paglione per poter tirare ce l'abbiamo fisso qualsiasi orario del giorno e qualsiasi giorno della settimana. Ci sono altre società che non hanno questa struttura invernale, quindi prendono una palestra in affitto, si alternano con altre discipline, magari hanno, non so, 2 sere alla settimana la possibilità di tirare, mettono i paglioni e li tirano fuori, li mettono via alla fine della
esatto, puliscono per terra perché ci viene un po' di paciuga,
sì,
però sì, quindi, si utilizzano le palestre, quelle che anche le scuole usano la mattina, per dire,
utilizzano una struttura del genere. Quindi considera che se per ogni società, abbiamo detto ci sono 520-530 società in Italia, tutte hanno, perché in inverno devi praticarlo, se no stai troppi mesi senza.
E quante
senza.
Persone praticano questo sport?
Ma allora, iscritti alla FITARCO sono più di 25.000. Poi che effettivamente
lo pratichino
o che facciano gare sono molti meno, però diciamo che, non so, mi viene in mente agli ultimi campionati, quelli di Pordenone, secondo me più di 500 arcieri c'erano, quindi insomma c'è un buon bacino di utenza. Ecco.
Sì, perché ci sono anche appunto persone che vanno semplicemente a tirare con l'arco durante la settimana, ma non fanno le gare. Cioè,
ci sono anche quelli, anche se devo dire che, per quello che ho potuto vedere, io ripeto, non ho questa esperienza di lunga data, però se uno non si dà un obiettivo, cioè se uno non ha lo scopo della gara, arriva col tempo a lasciar perdere. Ci sono pochi che continuano a tirare con l'arco senza almeno partecipare alle gare. Non dico di aver sempre come obiettivo di partecipare a tutti i campionati, perché ce ne sono vari nel corso dell'anno di campionati, ce ne sono quattro almeno. Però almeno le gare che fai durante l'anno, insomma, ti servono per capire se tu stai migliorando, se stai peggiorando, eccetera.
Sì,
per cui,
l'agonismo,
insomma,
che porta il piacere di competere con altri che praticano lo stesso sport e che hanno gli stessi calzini. Perché, cari amici, devi sapere che questi arcieri, adesso Stefania si arrabbierà, portano dei calzini veramente...
No, non è vero. Perché mi hai beccato in una foto che
no,
ho sbagliato.
Voglio dire, un elegante arciera. Come
io
Giadelli
ho
Stefania,
foto imbarazzanti di un
elegante
campionato a Carpi italiano, sì. le conservo ancora.
Con un calzino che richiamava, non so, dico, mi ha un po' sorpreso. Come magari vuol dire anche nel golf, sai, ci sono degli abbigliamenti.
No, allora è vero. Allora, diciamo che lì era una gara di campagna, che è quella dove tu vai in mezzo ai boschi, eccetera. Caldo pazzesco e, come sai, le divise possono essere o il pantalone lungo o la bermuda, cioè perché metti il pantalone con tolta la parte sotto. Io però, che insomma voglio essere un po' sempre un po' tutta precisina, ho la gonnellina, quelle da trekking. Okay?
Infatti non matchava con l'abbigliamento, perché il calzino in sé non era...
Però, devi fare la gara con gli scarponi, quelli insomma da trekking, perché ci può essere
camminare,
il fango, così.
Esatto.
In più c'è il problema zecche, che ce ne sono un sacco.
Quindi allora, ci vuole il calzettone lungo.
Ci vuole un calzettone un po' lungo, hai capito? Lo so che non è un bel vedere, no. Però lì ho sbagliato quando ho fatto la foto, dopo gliel'ho mandata a sì, Claudio e sono rovinata, mi sono rovinata, va bene, pazienza, ho rovinato la reputazione.
Questa visione, no?
Perché tu pensavi, non so, la tennista che c'ha il gonnellino col calzino corto.
E la sua eleganza, cioè lei storicamente è sempre elegante.
Meno male che no, che non aveva il calzettone a pois,
e siccome l'ho vista tirare, l'ho vista in azione, molto precisa, molto betona. Poi io credo che questa sia un po' la base anche di questo sport, cioè uno come me che è di base un casinista, no, cialtrone, cioè non potrà mai fare uno sport con un obiettivo da centrare.
Ci vuole tanta concentrazione.
Concentrazione e soprattutto ordine. Sì, ordine mentale, dove la mente guida in tutte le fasi della preparazione fino ad arrivare al tarco.
Esattamente.
Io ti lascio Stefania Giavelli, sì, cara amici, tra le grinfie, in modo che tu possa estrapolare da lei una ricettina, la ricettina dell'arciere. Poi
esatto,
vediamo dove questo
perché
ci
abbiamo
porterà.
Sempre questa tradizione qui, sì, da noi, che sia un musicista, uno scrittore, un attore, cioè ci deve dire
tanti
di cosa si nutre. Quindi l'arciere, per prendere la medaglia d'oro, cosa deve mangiare? Dici cosa mangia l'arciere.
Allora,
l'hamburger con le patatine del McDonald's.
Spero di no.
Ti capita solo quello vicino alla palestra.
Spero di no.
Guarda, se lo sapessi, mangerei quello continuamente. No, devo dire che è chiaro che se da fuori capisco che uno dice il tiro con l'arco sembra un po' una cosa di poco movimento, eccetera. In realtà bisognerebbe alimentarsi come tutti gli sportivi, cioè anche noi siamo soggetti all'obbligo della visita medica, certo, e tutte le cose che ci sono per chi fa attività sportiva. Quindi, anche se vedete molti arcieri giù di forma, però bisognerebbe cercare invece di mantenersi in forma, perché comunque è uno sport, soprattutto quando fai il tiro di campagna dove vai su e giù per i boschi, oppure vabbè adesso il tiro a 50 metri almeno ti sposti tutte le volte che devi andare a prendere le frecce, è un movimento
esatto,
anche quello,
fai avanti indietro,
sì, fai avanti indietro. E quindi allora io sono una che ha sempre mangiato in modo molto, diciamo, corretto, nel senso che non è che ho degli stravizi nel mangiare, mi piace, cioè metti davanti una pizza, la mangerei
allora,
tutti
ma
i giorni.
Ma vogliamo la tua ricetta.
Allora, io ricette da dare non ne ho molte. Sono brava a fare la zuppa inglese, sono brava a fare
la zuppa inglese,
che però credo che tutti sappiano fare, perché
non
si fa
vero
con la crema.
Insomma, parliamo.
No, va bene. Allora, intanto io uso uno strumento che conoscono
cioè
in vari.
Lo strumento satanico.
Lo strumento, sì, allora, che è quello lì, che non so se si può nominare.
Premettiamo che chi è il bimbi non sa fare da mangiare.
Non è vero,
questo lo mettiamo
come punto. I risotti li so fare, non li faccio col bimbi.
Ah, ecco, meno male. Almeno quello, no, perché diciamo che mentre fai qualcosa il bimbi ti aiuta a farne un'altra, non so, fai la crema, che ne so io, gialla, lui ti fa quella marrone, che poi tanto ci aggiungi la cioccolata dopo.
Ma sai cosa? Io sento sempre dire, guarda, se hai il bimbi, quando ti vendono il bimbi, che secondo me è un grande strumento, ti dicono, ma guarda, tu puoi fare il purè e fare la doccia, puoi fare la doccia, sei sempre dietro a fare la doccia, secondo
esatto
me, perché praticamente no. Il purè dei bimbi è spettacolare.
Bimbi per
esatto
avere cuochi puliti.
No, la crema ha questo vantaggio proprio, e lo utilizzano anche nei ristoranti.
Sì,
io
sì,
non
sì,
ce
no,
l'ho
vero,
perché adoro fare da mangiare e faccio le cose da sola, però effettivamente chi deve fare da mangiare per tante persone e hai da fare tante preparazioni ti aiuta molto, perché è vero che metti su, fai il purè, intanto te semmai fai una.
Sì, esatto.
Non so, metti su la pasta, fai il ragù nello stesso momento, che mi verrebbe da dirti. Sì, effettivamente aiuta. Poi
non si sa mai nella vita un bimbi.
Se qualcuno me lo vuole regalare, un qualche sponsor della radio, non è un frigo, io lo
ma
prendo.
Sì, guarda, è un ottimo strumento che aiuta, dai. Poi è logico
l'ho
che
detta,
dopo
l'ho
sì,
detta.
Sì, no, dopo sta poi anche.
Poi
cioè,
esatto,
se ti sbaglia a farle anche col bimbi le cose, quindi sì.
No.
La zuppa inglese, i dolci mi vengono abbastanza bene, dai, però vabbè, la zuppa inglese lo sapete, è la crema pasticcera,
crema
poi dopo
gialla,
c'è
la crema
budino,
bianca,
la crema
marrone,
aspetta,
che cavolo.
C'è un equilibrio con lo zucchero,
beh, allora, quello
l'alcol,
è fondamentale
tipo
fare
di latte.
La zuppa inglese, nel senso la crema buona, ovviamente,
esatto,
quindi sai che per un tot di farina devi mettere un tot di uova, un tot di latte, un tot di zucchero, perché sennò la crema pasticcera fa schifo.
Esattamente.
Vabbè, la ricetta dell'arciera ci rimane in sospeso.
Ci rimane, no, anche perché essendo un dolce e
no, non è raccomandabile.
E noi che siamo chimici, tu lo sai perfettamente, il dolce è un po' come una ricetta, cioè va pesato, insomma,
pesato,
quindi devi pesare lo zucchero, devi pesare il latte, perché a occhio non le puoi fare i dolci.
No.
Quindi, insomma, non è
Complimenti a...
Grazie ragazzi.
Stefania ha portato un oro a Sassuolo, due ori a Sassuolo, e ne porterà altri, perché questo è quello
sì.
che pretendiamo da lei. Lei
sa perfettamente che non può... abituato
che sia di buon auspicio. No, vabbè, ma c'è molta gente più meritevole che ha vinto molti più titoli, però vabbè, insomma, dai.
Modeste. Vabbè, intanto no, è vero, ci dai. Sei tu.
Però intanto io vi ringrazio perché...
Continua a fare centro.
Mi capitano a Sassuolo tutte queste persone più meritevoli.
Sì, sì, no, dai. Comunque... Speriamo.
Senti, dalla tua playlist di oggi, noi intanto ringraziamo gli amici ascoltatori che ci hanno accompagnato fin qua. Replica domenica mattina alle
10:30.
Mi raccomando, puntuali.
Esatto.
Se no, poi nei podcast non sentite
esatto,
la musica.
Esatto, non sentite la playlist poi.
Vabbè, non c'è problema. Noi ringraziamo ancora una volta Stefania Giavelli per aver partecipato alla nostra piccola ma interessante trasmissione.
Scusate. Grazie a voi.
Si loda, si imbroda. Vi salutiamo questa mattina di venerdì 23 agosto. Chi l'avrebbe mai detto?
Ormai, ormai è finito anche agosto.
È finito anche agosto.
Dio, come siamo vecchi.
Dalla playlist di... No, non...
Anche la playlist è abbastanza indicativa.
No, però è un 80s, è un 80s. Bella, bella, bella. Billy Joel e Ray Charles, questa mattina, cari amici ascoltatori, vi salutiamo sulle note di Baby Grand.